Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Lemmings.
Dopo tantissimo tempo finalmente parliamo di Lemmings, un gioco veramente semplice ma allo stesso tempo un gioco seminale, un gioco che ha ispirato tantissimi altri giochi nel futuro, è un gioco molto vecchio che ha appena festeggiato i 30 anni, quindi è un bel po' di tempo che esiste sul panorama e non possiamo fare nient'altro che prima di iniziare a ringraziare i nostri mecenate che ci danno una mano ogni giorno. Vedo tantissimi che si stanno appropinquando a offrirci una birra ultimamente, quindi siamo molto contenti di questo surplus, insomma, che sta arrivando adesso un po' grazie al Nerd Show, alla nostra partecipazione lì, a tanti che ci hanno conosciuto al Bologna Nerd e magari in altri eventi futuri che grazie anche a questo supporto possiamo fare. Stiamo organizzando qualcosa di molto molto interessante. Se sapete un po' come festeggiamo noi i nostri eventi speciali, insomma, ci siamo. Tra l'altro questo episodio esce a fine marzo, quindi siamo proprio in dirittura d'arrivo con il nostro compleanno. Il 1 aprile ci sarà il famoso episodio burla, quest'anno ve lo annunciamo un attimo prima, ma sarà esilarante come ogni anno. Ringraziamo i nostri mecenate che quindi sono Tevio, Ark, Coach, Craven, Herr Schmidt, Sukoi 47, El Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Loserra, Mapo Gamer, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan, Zazzi e Cry King. Li ho detti tutti quanti. Ormai vi conoscete e vi conosce la community, è brutto dire questo termine, ma la grande famiglia di ascoltatori che ci segue. Grazie veramente a tutti quanti, continuate a supportarci e se volete unirvi trovate tutte le informazioni su enciclopediadevideogiochi.it.
Se oltre alla birra volete aiutarci in altro modo per sviluppare ancora di più l'enciclopedia dei videogiochi, vi ricordiamo come sempre che potete mandare i vostri vocali riguardo agli episodi che sono usciti, qualche dettaglio che magari ci siamo dimenticati, che volete che faccia parte, un'aggiunta, un post-it, li chiamo sempre così, o le postille o i corollari delle varie pagine dell'enciclopedia. Seguendo il link su enciclopediadevideogiochi.it potete lasciarci la vostra voce come contributo che diventerà parte integrante degli episodi di cui parlate.
E un'altra community da apprezzare secondo me è quella di cui fa parte il nostro ospite, che è una community bella ricca, la Retro Gaming Town, una pagina Facebook, ma c'è anche il canale YouTube, c'è anche su Instagram, insomma è un content creator che spazia su varie piattaforme. Diamo il benvenuto al custode. Ciao caro, come stai?
Ben trovati a tutti, ciao Ace, ciao Yuga e innanzitutto grazie dell'invito, è un piacere. Volevo fare una piccola premessa dicendo è bellissimo che cerchiate di italianizzare dei termini come community, perché ci stiamo dimenticando proprio la nostra lingua madre, che personalmente ritengo bellissima e non ha bisogno, insomma, di termini anglofoni per arricchirla, è già ricca di suo.
Noi siamo molto contenti di averti qui all'enciclopedia per parlare di questo gioco molto particolare che ci accompagna sia a me che a Ace dai tempi della gioventù. Noi grandissimi appassionati di Amiga abbiamo giocato infinite ore a questo gioco e proprio per questo ti chiedo quello che chiediamo a tutti gli ospiti: come mai hai voluto portare Lemmings in questo episodio proprio per parlarne? Cos'è che ti ha attirato di più di questo titolo?
Non ricordo quale stato il primo approccio che ho avuto con Lemmings in particolare, ma ricordo che questo genere qua, quello degli RTS, mi stimolava molto la fantasia, cioè il fatto che non avesse un unico modo per essere risolto, ma che anzi bisognasse utilizzare parecchio l'intelletto per salvarne il più possibile e per utilizzare i mezzi che ti venivano dati per passare a livello successivo, mi ha sempre affascinato tanto, al che poi nel a seguire ho poi approfondito anche con altri giochi per arrivare a, fino allo strategico. Non parlo di World of Warcraft, di Orcs and Humans o di qualsivoglia altro titolo, ma ecco, mi piaceva l'idea di non avere un binario su cui andare, ma di poter fare di testa mia. Questa è una cosa che mi ha sempre affascinato.
Molto molto bello, e tra l'altro hai già citato un gioco che prende tantissima ispirazione da Lemmings, per questo l'ho definito seminale, perché lo stesso Warcraft verrà detto che prende ispirazione da Lemmings, sia prende ispirazione da un altro gioco che ha molte di queste meccaniche, in quel caso sempre Blizzard, che è The Lost Vikings, un altro grande classico dell'Amiga, e quindi si vede come da Lemmings ci sono tantissime cose che partono. Una curiosità, già la sparo qua perché ci sta benissimo secondo me, è che dopo un sondaggio su quali sono i giochi veramente originali, perché c'è sempre qualcuno che si ispira a qualcosa, non è per dire che i videogiochi originali sono meglio di quelli che si ispirano dagli altri, però ci sono pochi videogiochi che possono dire non ci siamo ispirati a niente. Questi sono, che ne so, Space Invaders, Pac-Man forse uno potrebbe definirlo, e quando viene Lemmings nessuno riesce a tirare fuori un titolo che è uscito prima che fa delle cose simili. L'unica cosa che si avvicina è il primissimo Populous, però per tanti aspetti è anche molto diverso, ecco, sia dal punto di vista estetico che poi proprio delle meccaniche di gioco.
Uno è più basato sulla strategia, invece Lemmings, se vogliamo, è sì strategico ma più action. Uh-huh. In più si sviluppa non in maniera isometrica ma in 2D, veramente è stato geniale all'epoca. Poi volevo dirvi, conoscete Carlo Sant'Agostino?
Sì.
Ecco, lui l'aveva nominato Lemmings proprio come uno dei giochi che ha dato il via a tutta una serie di giochi, un capostipite insomma, una pietra miliare da cui tutti gli altri poi hanno preso a piene mani per ispirazione di meccanica, di level design e quant'altro.
Ecco, io invece volevo riallacciarmi a quello che hai detto poco fa, il fatto che dopo Lemmings ti sei comunque hai mantenuto l'interesse per i giochi strategici.
Sì.
Man mano che uscivano i giochi nuovi. La mia esperienza in un certo senso è un po' inversa, perché Lemmings mi è piaciuto sempre un sacco, il fatto di dover trovare la soluzione andando anche a intuito su cosa potessero fare i Lemmings senza perdere tutti, mi ha aiutato dal punto di vista del rage quitting, dei nervi all'ennesimo livello fallito, e questo mi ha fatto in un certo senso appassionare al contrario. Quindi hai detto che è un action, il fatto di, sarà una cosa banale, ma il fatto di poterli fare esplodere per rabbia una volta che finito il livello mi ha invece avvicinato dall'altra parte, quindi mi ha fatto capire, ok, no, lo strategico non è che faccia proprio per me, mi piace quando esplodono le cose, e quindi mi sono dedicato al resto.
A me è successo di lasciarli morire per disperazione, perché devo essere sincero, adesso non ricordo precisamente quando è uscito il gioco, però ero piccolino, perché io sono un 84 e è stato uno dei pochi giochi che potevo giocare senza che i requisiti di sistema mi facessero esplodere il PC, che all'epoca era quello che era insomma, e a volte quando non riuscivo a passare lì, niente, non facevo assolutamente nulla e li guardavo uccidersi nelle maniere più variopinte.
Adesso indossiamo le nostre verdi parrucche, prepariamo a infiniti passetti, micro passetti, per passare alla prossima parte ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Boy Forever, Robic Stack, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Lemmings, un gioco del 1991 sviluppato da DMA Design e pubblicato da Psygnosis. È uscito inizialmente per Amiga e poi è stato fatto il porting veramente ovunque. Ecco, un altro gioco che parte da una console molto conosciuta, computer console ibrida dell'Amiga, e che poi invece viene poi esportata in moltissimi sistemi, con anche i vari remake e gli spin-off che andremo a vedere. Ed è un gioco puzzle di strategia, ma anche un po' action indefinibile, visto che, come detto prima, è un gioco che non trae ispirazione da praticamente nulla.
È molto interessante la storia di questo titolo. Proprio dall'animazione parte lo sviluppo, perché stiamo parlando di DMA Design, forse la più grande delle novità che c'è in questo periodo nel sviluppo di videogiochi, e nasce a Dundee in Scozia, questo paesino che si ritrova ad avere un club di informatica molto frequentato, con tantissimi ZX Spectrum che al tempo, avendo la fabbrica lì vicino, veramente costavano niente, ce li avevano tutti in casa, forse anche più di uno, e con lo sviluppo che poi pian pianino passa dalle macchine 8 bit alle macchine 16 bit, quindi l'Amiga comincia a diventare ben presente nella vita di tutti i giorni di questi sviluppatori. Pian piano DMA Design comincia a formarsi con quelli che sono i titoli originali, parliamo di Menace, parliamo di Blood Money, che sono due shooter dove si cerca, insomma, di tirar fuori qualcosa di molto carino. Sono shooter molto belli, con una musica anche molto interessante, ce li ricordiamo entrambi molto belli, e a questo punto da Blood Money nasce l'idea di fare qualcosa, di prendere quello che è l'algoritmo con cui funzionano le bombe di Blood Money, che appunto esplodono a contatto col terreno, e usare questo algoritmo di posizionamento sul terreno per dar vita a qualcosa di che può camminare sul terreno. L'animazione è proprio quella del Walker, che sarà tra l'altro un titolo che uscirà nel 95, molto apprezzato anche quello su Amiga, però l'idea è di fare questa animazione di una persona che cammina.
Infatti in un certo senso c'è anche un po' la sfida, perché per il seguito di Blood Money, appunto Walker, si erano messi alla prova per creare questa animazione in 16x16 e quindi crearlo di una certa grandezza, e invece la sfida è stata ancora vinta, ancora maggiormente, perché sono riusciti a farlo con una griglia 7x10, che comunque, se contiamo i pixel, sono veramente veramente pochi, e con qualche lavoro di rifinitura dei primi esempi molto basici, per quanto sia possibile è stata aggiunta un po' di personalità. E se pensiamo alla piccolezza dello sprite creato, sì, c'è già davvero un grossissimo lavoro con pochissimi pixel. È quello che un po' la pixel art sta ottenendo adesso, con anche degli sprite molto piccoli ma estremamente dettagliati. C'è un'ottimizzazione artistica davvero molto semplice ma molto d'impatto, e anche in questo caso nella fucina di Dundee sono riusciti a creare questo personaggino, poi ovviamente ricolorato a dovere per questo gioco.
C'è un motivo, tra l'altro, per cui è stato ricolorato, perché questo sprite iniziale, questa animazione di soli 7 frame, inizialmente viene fatta da Mike Dailies, che appunto crea questa animazione di movimento nella griglia 7x10, però è ancora abbastanza, è sì un personaggio, ma non ha ancora quel carattere da cartone animato. Ci penserà Gary Timmons, che è effettivamente un artista ed è bravo con il disegno, è bravo con le animazioni, è quello di dare un senso un po' da clown a questo personaggio, con le scarpe un po' più lunghe, un pochino più gommoso, il fatto che ha i capelli che si muovono, è molto molto più un personaggio come se fosse in un cartone animato. E il colore è inizialmente con un colore diverso per appendice, quindi le scarpe hanno un colore, la maglia ha un colore, i pantaloni un altro, le braccia un altro ancora e i capelli un altro ancora. Questo, quando viene messo in un'animazione di gioco, l'obiettivo che si danno i creatori iniziali di codice è quello di metterne il più possibile a schermo. Il gioco però va molto lento e quindi decidono alla fine di usare il set di soli 16 colori per creare un movimento molto più fluido. L'unica maniera per fare 30 fps, che appunto era il massimo al tempo, è dare 3 colori, e quindi da qui nasce la caratteristica capelli verdi, corpo bianco e il salopette blu, che quindi ti definisce quello che è effettivamente un lemming.
Voi ve li ricordate quei giocattoli che si chiamavano i Trolls?
Sì.
Gli ricorda moltissimo, se ci fate caso.
Sì, sotto tanti aspetti sì, poi tra l'altro i Trolls sono quelli che sono diventati oggi molto popolari con la serie remake, chiamiamola così.
Sì.
Però quando erano ancora bruttini, tra l'altro c'è un gioco di Trolls per Amiga sponsorizzato, diciamo, da quei pupazzi, però in quel caso è un platform molto più classico, è uno di quei platform europei che uscivano sull'Amiga.
Ah, ok.
E per fortuna non hanno preso l'anima sadica di Lemmings, perché sennò sarebbe un cartone vietato ai minori.
Sì, 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 assolutamente, e soprattutto in Italia non l'avrebbero fatto passare.
E a proposito di questo, interessante l'idea di partenza licenza che si è sviluppata pian piano, quindi sono state create queste animazioni e sono state messe in una specie in un reel, in uno schermo dove si faceva vedere queste animazioni, dove i piccoli esserini, ancora prima di chiamarsi Lemmings, venivano brutalmente mangiati, bruciati, lanciati, schiacciati. Era abbastanza un'animazione abbastanza cruenta, e questo grazie appunto all'intuizione che hanno avuto da una leggenda fasulla messa in campo da Disney in un loro documentario, ha fatto sì che incastrando queste idee si creasse il mito dei Lemmings. Veniva introdotta questa caratterizzazione, questa particolarità, che a un certo punto loro cercavano, avevano istinti suicidi, si buttavano in acqua per poi annegare, e lo facevano per istinto. In realtà poi si è scoperto anni dopo, negli anni 80 se non sbaglio, 80-90, in una ricerca di un giornalista, che in realtà era la Disney stessa che aveva messo in giro questa voce, e nel documentario erano loro che avevano buttato in realtà in acqua questi poveri animali. Una leggenda fasulla molto triste, che però ha dato l'idea per questi Lemmings autodistruttivi, e tocca a noi portare in salvo.
Ed è arrivata fino a noi, anche perché appunto, come dicevi prima, ha avuto spin-off, è stato praticamente portato su quasi ogni console esistente, poi ci sono stati comunque sia sequel, ed è una delle saghe con più vendite. Cioè Lemmings è una saga talmente ampia ad essere tra le prime 40 al mondo di giochi che hanno venduto più in assoluto.
Sì, decisamente, soprattutto grazie al fatto che è stata portata, convertita su veramente tutti i sistemi, più nuovi e più vecchi, perché ci sono tante conversioni anche per sistemi 8-bit, ma anche per console portatili. Insomma, è un gioco che si presta a molteplici conversioni, con musiche cambiate, con grafica cambiata, anche con controlli cambiati, perché stiamo parlando di un gioco in cui l'originale Amiga è giocato col mouse e basta.
Esatto.
Però c'è la possibilità di fare la stessa cosa anche con un controller con diversi gradi di difficoltà, ecco, perché mi ricordo la versione ad esempio Super Nintendo, che non è che sia proprio facilissima rispetto alle altre.
No, assolutamente.
Però c'è tantissimo, ecco, dietro questo semplice concept. Cito una cosa che secondo me è fondamentale, poi parleremo anche di altre caratteristiche, ma il fatto che il gioco è anche due player, che è una cosa fantastica secondo me, e poi uno mette insieme le due cose e dice: aspetta, un gioco che si gioca col mouse ma due player? Sì, perché su Amiga potevi collegare due mouse alla volta, cosa rarissima, credo sia uno dei pochi giochi che permetta questa cosa, e quindi potevi giocare in questi livelli in cui dovevi, lo scopo del gioco è recuperare più animaletti, questi Lemmings, dalla tua parte, fregandoli anche all'avversario. Quindi c'è sia cooperazione per costruire la strada per arrivare al traguardo, ma anche tradimenti per cercare di accaparrarsi più animaletti possibile.
Quello è vero. E poi Lemmings è in inglese, ma per esempio anche qui esiste il nome italiano, che è Lemme o Lemma, ed è praticamente un roditore anche abbastanza carino, che, come dicevate prima appunto del falso reportage che è stato creato da Disney, che se non sbaglio si chiama Into the Wilderness, e che è andato in onda un sacco di volte anche nelle televisioni italiane, ed è un animaletto carino, coccoloso, che proprio non ha nulla a che vedere con le brutte fini che gli fanno fare nei vari giochi. Ecco, è proprio una cosa che stona anche abbastanza.
Proseguendo con la storia di come siamo arrivati a pubblicare Lemmings, siamo ancora nel 1990, poi il gioco verrà pubblicato a San Valentino del 91, quindi subito dopo, ma nel 90 fanno ancora abbastanza fatica a trovare un publisher, perché sì, hanno questa animazione, sì, ci vedono un gioco, e pian pianino, con un editor semplicissimo, con Deluxe Paint, costruiranno centinaia e centinaia di livelli, alla fine dovranno tagliarne addirittura per i 120 livelli finali che compongono il gioco originale. Però insomma non riescono a trovare un publisher, fanno sì il loro giro nelle fiere a cercare un publisher, tra cui c'è Psygnosis, che è appunto famosissima, che pubblica tantissimo sul territorio britannico, tra cui Shadow of the Beast. Insomma, i giochi di Psygnosis hanno un distinto tratto grafico, c'è quel logo particolare, il logo con il gufo, tutti i giochi che hanno anche delle copertine molto, mi verrebbe da dire, prog rock anni 70, sembrano proprio delle copertine di quel genere musicale lì, tra cui appunto Shadow of the Beast, Ballistic, insomma ci sono un bel po' di titoli, e alla fine decidono di dar fiducia a Lemmings con l'iconica cover art che sembra più un puzzle di Mordillo, mi verrebbe da dire, per citarne uno, però veramente sembra un cartone animato, sembra quasi un gioco da tavolo, uno direbbe.
Mi hai proprio tolto le parole di bocca quando hai iniziato a parlare di cover, perché appunto ho sempre notato questa differenza, che non so poi neanche se i due si conoscano o se in qualche modo siano coetanei, però ecco, li ho sempre abbinati perché lo stile, la colorazione colorazione, le ombreggiature sono molto molto simili.
Aggiungerei anche che il connubio con Psygnosis si vede all'interno del gioco stesso. Infatti, usando un editor come Deluxe Paint, è stato possibile creare dei livelli a tema. Quindi ci sono dei livelli che ricordano Shadow of the Beast con gli inconfondibili stili grafici che abbiamo appena detto. Quindi è un gioco che si autoreferenzia e in un certo senso dà un tributo a quelli che gli hanno dato fiducia.
Sì, è interessante anche perché Psygnosis effettivamente io lo chiamerò sia in un modo che nell'altro, perché sono le pronunce americane e britannica, quindi cambia,
sì, va bene,
cambia a seconda del momento. Però c'è un'interessante discussione su quello che è la colonna sonora di questo titolo, perché ci sono 21 tracce della colonna sonora che inizialmente era una e poi è stata buttata via completamente per farne una seconda. All'inizio l'idea era quella di fare qualcosa di molto esilarante, molto divertente, ma con lo humor inglese, perché appunto è un gioco che è divertente ma ci sono tante morti cruente, quindi c'è questa situazione un po' particolare. L'idea era quella un po' di usare le sigle di quello che andava in TV al tempo, quindi la sigla di Batman, la sigla di Happy Days, insomma tante cose particolari che giravano in TV al tempo, e buttarle su. Però c'è una cosa che si chiama copyright, quando Psygnosis ha detto forse è meglio che non usate queste. È un po' la stessa cosa che è successa con Sensible Soccer, se conoscete quella storia, ma ne parleremo nella puntata dedicata. Alla fine viene sostituito Brian Johnson con Tim Wright, che lavorava per pochissimi titoli al tempo, e Psygnosis gli dice: ah, abbiamo ascoltato che fai della bella musica, ecco, tieni, fai la musica di Lemmings, hai campo libero, basta che non infrangi niente. Quindi lui cosa ha fatto? Ha creato delle musiche da zero, ha preso delle canzoni che erano fuori copyright, tipo London Bridge is Falling Down, delle canzoni molto molto popolari, partendo da quel giro, da quella melodia, poi le canzoni dopo circa 30 secondi deviano verso qualcosa di completamente originale. In più, oltre a quello che diceva Yuga, inclusione di alcuni colonne sonore di altri titoli come Shadow of the Beast, come Menace. È molto bello perché in questa maniera hai una colonna sonora bella ampia, ripetitiva sì nel lungo periodo, ma stiamo parlando di oltre 100 livelli, e poi farà carriera Tim Wright, perché sarà quello che farà la colonna sonora di Shadow of the Beast 2. Quindi Psygnosis praticamente usa Lemmings per tirare dentro una persona che sarà fondamentale per la crescita musicale dell'intero franchise.
E ci ha visto anche lungo poi scegliendo DMA come sviluppatore, perché non ha aiutato solamente i compositori o i programmatori, ma anche tutto lo studio che ci ha lavorato, come poi magari ci arriveremo più tardi.
Questa cosa mi ha ricordato un po' il fatto dello humor inglese con musiche classiche e azione cruenta. In un certo senso è sempre stato un po' dal media inglese, perché mi ricordano negli anni 90 le pubblicità progresso, quelle dove appunto bisognava stare attenti alle reti di alta tensione, fare attenzione, sensibilizzavano soprattutto i più giovani per non fare determinate cose, per stare attenti ai pericoli. E la TV inglese con queste pubblicità invece era estremamente cruente. Mi ricordo una dove un bambino gli finiva il pallone in una centrale elettrica nel vicinato e andava a toccare i cavi e quindi esplodeva tutto, succedeva di tutto, prendeva fuoco il bambino, sempre con questa musica classica sotto. Quindi questa dicotomia un po', questo un po' ossimoro rispetto a quello che si vede sullo schermo, lo ritrovo anche in Lemmings, dove alcune azioni con questa musica molto ispirata, ad esempio c'è anche ispirata al Lago dei Cigni di Tchaikovsky, quindi fa molto particolare, mentre questi piccoli Lemmings affogano, esplodono, vengono schiacciati. L'ho trovato molto...
Vabbè, gli inglesi ce l'hanno da sempre, questo mix di azione cruenta e musica praticamente lounge da sala aperitivo, sala tè se vogliamo.
Sì, decisamente è parecchio interessante, perché poi non ve l'abbiamo detto ancora, però i più esperti lo sapranno ormai, che DMA Design nel corso del tempo farà dei titoli sempre più interessanti, tra cui il grandissimo Grand Theft Auto nel 97, che sarà la loro chiave di volta, il fatto che veramente guadagnano tantissimo, perché poi nel 2001 cambieranno nome e diventeranno la famosa Rockstar North, quindi vuol dire che veramente stiamo ad un altro livello. Quindi poi tutta la serie di Grand Theft Auto hanno fatto solo quello, a parte Red Dead Redemption ovviamente, LA Noire, Max Payne 3, insomma ne hanno fatti di titoli uno dietro l'altro, che è stranissimo perché sono partiti da umilissime origini, da una cittadina piccolina nel lontano 1987, quando hanno creato appunto DMA, e poi pian piano hanno avuto un successo dietro l'altro, e il primo grandissimo successo è stato proprio questo Lemmings.
Da quelli che hai citato, fondamentalmente non credo che ci siano dei titoli che hanno fatto dei tonfi. Forse Max Payne 3 ha fatto storcere il naso magari agli appassionati della saga, ma fondamentalmente a livello di meccanica, di fluidità, di comandi, ecco, non hanno mai sbagliato un colpo Rockstar. Poi l'amore per la crudeltà, il sangue e tutte le varie cose che Grand Theft Auto ci ha abituato a vedere e giocare negli anni, ecco, abbiamo capito adesso da dove l'hanno presa, perché i Lemmings muoiono sempre in maniera imprevedibile e molto folcloristica, con esplosioni, fiamme ovunque, eccetera eccetera, e si sono portati dietro questa eredità in tutti i giochi che hanno fatto.
Veniamo adesso alla parte pratica del gioco Lemmings, ovvero come funziona. Adesso abbiamo raccontato tutto lo sviluppo, siamo arrivati, effettivamente non c'è una grande storia, quindi la fase 3, dove la parte 3, dove raccontiamo un po' più nel dettaglio cosa succede, la storia, colpi di scena. In questo caso Lemmings è estremamente lineare, estremamente basico, perché non succede altro che abbiamo una schermata con i livelli sempre diversi, una botola dall'alto, anche qui molto cartunesca, una botola sul nulla che si apre dal cielo, e questi Lemmings che piano piano scenderanno a una certa velocità che potrà essere modificata per cominciare a camminare in una direzione, tutti seguiranno la stessa direzione. Toccherà a noi, tramite dei comandi che adesso spiegheremo, farli arrivare incolumi, almeno il più possibile, all'uscita, che sarà sempre da una parte particolare dello schermo.
I 12 pulsanti che sono a schermo sono proprio questi, un più o meno per stabilire la quantità di Lemmings che possono apparire contemporaneamente. Solitamente li rallento il più possibile all'inizio, e poi appena ho risolto lo schema aumento tanto, perché ovviamente sono schemi anche a tempo. Gli altri due pulsanti sono il pulsante di pausa e un pulsante con una bomba atomica per far saltare in aria tutti quanti, che è un'ideazione appunto di uno dei creatori, che ha detto: ma ho imparato a fare questa cosa un po' da Defender, mi verrebbe da dire, quando muori in Defender hai lo stesso tipo di esplosione, l'hanno implementato in questo gioco. E poi i famosi 8 comandi. Qui faccio un piccolo quiz per gli ascoltatori: ve li ricordate gli otto comandi? Mettete in pausa e provate a scriverli e vedere se ve li ricordate tutti e 8, quelli originali, perché sono molto interessanti. E tra l'altro gli stessi sviluppatori dicono come da uno arriva al successivo in maniera molto logica, cioè hanno pensato e pian pianino sono riusciti a tirare fuori questi 8 comandi che definiscono esattamente quello che i nostri Lemmings possono fare.
Infatti le prime mappe di gioco, quelle che consideriamo un po' tutorial di introduzione al gioco, ci fanno usare col contagocce o addirittura solamente un'azione. Ad esempio il primo livello ci fa usare una per farci capire il funzionamento, ce li danno anche contati, perché noi non potremmo usarli all'infinito questi comandi, e nei primi schemi magari sì, perché i Lemmings saranno ancora pochi da dover gestire, quindi le azioni sono nel numero uguale al numero dei Lemmings, ma dopo, con l'aumentare della difficoltà, avremo sempre meno risorse. È una specie di gestione delle risorse con le abilità che abbiamo, quindi non potremo spammare o usare all'infinito le stesse abilità.
E lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni, che aspetta solo di essere esplorato da te.
Altra cosa che secondo me è importantissima è la questione tempo, perché sì, il gioco si presenta colorato, con tutti i comandi carini che devi usare al momento giusto, ma quello che a me ha sempre messo ansia, anche se il gioco magari cerca di trasmettere tutt'altra emozione o sensazione, è il conteggio alla rovescia, perché entro quel tempo poi noi avremo fallito il livello e andrà ricominciato.
E quindi, se li avete indovinati tutti quanti, adesso vediamo se riuscite a tirarli fuori quali erano questi 8 comandi. Il primo da cui sono partiti è quello del basher, il pugnatore, o quello che distrugge e scava in orizzontale. Un'animazione che tra l'altro è molto interessante, perché vediamo il Lemming a cui diamo questa azione, gli crescono i pugni e comincia a letteralmente scavare in orizzontale. Questo ci serve perché abbiamo degli ostacoli, quando toccano un ostacolo i Lemmings si girano e tornano indietro, invece in questa maniera possiamo scavare i tunnel in orizzontale. Scavando i tunnel in orizzontale già ti viene in mente che puoi scavare anche in altre direzioni.
Infatti la cosa più immediata che ci viene in mente è scavare verso il basso, e quindi, come succede anche in Mario 2, c'è la possibilità di allocare l'abilità scavare dove
un lemming si metterà a mani nude a scavare nella terra fino a che non arriverà a un punto giusto. Sì, va all'infinito finché non trova, comincerà a scavare all'infinito finché non finirà la terra sotto i piedi, cascando poi nel lato inferiore. Questa cosa qui però ci fa già un certo tipo di difficoltà che non è immediato, ma ovviamente anche qui si tratta di provare e riprovare per vedere cosa succede, per poi fare sempre più esperienza, il fatto che hanno aggiunto una meccanica dell'altezza, perché non siamo come in Assassin's Creed dove possiamo buttarci dai campanili e basta atterrare su del fieno per sopravvivere. I poveri lemming sono anche molto ed estremamente fragili, e quindi se cadranno da un'altezza troppo alta si spiaccicheranno al suolo con anche un suono abbastanza neanche cruento, anzi in realtà è molto puccioso, quindi i lemmings quando muoiono fanno dei suoni molto altisonanti che non sembrano, un po' come su Worms che succedeva di tutto e erano molto carini nella loro fine. Anche in questo caso i lemmings facevano così. E l'altro tipo di scavo con le 8 direzioni a disposizione è il piccone, che ci permetterà di scavare invece in diagonale.
Sì, Worms è effettivamente un gioco che prende tantissima ispirazione da Lemmings, perché gioca con il fatto che hai il terreno che puoi distruggere, puoi modificarlo, anzi lo scopo del gioco è proprio modificare il terreno per fare la strada in modo che i Lemmings possano arrivare a destinazione. Questo è anche nella testa di tutti quanti gli sviluppatori, perché il level design è stato fatto veramente da tutti quelli che di DMA avevano accesso a Deluxe Paint, e anzi all'editor in stile Deluxe Paint. Quindi si vede un po' lo stile anche diverso nei livelli, perché ci sono alcuni livelli molto minimali in cui c'è tanto di skill, di abilità per arrivare a destinazione, altri invece che sono molto più grafici e quindi hai un, che ne so, alberi o fontane, trappole, tanto altro, e tante alternative per arrivare. Alcuni livelli, c'è cioè uno degli sviluppatori che mi piace, che dice: io facevo dei livelli complicatissimi e poi arrivava l'esperto di turno e diceva: ah beh, basta fare questo, e trovava la via per risolverglielo subito, e quindi poi i suoi livelli non sono stati inclusi nel gioco finale. E continuando insomma con la carrellata di quelle che sono le azioni, abbiamo modalità per scavare verso il basso, in diagonale bassa, eccetera eccetera. Adesso possiamo anche andare verso l'alto con quelli che sono i climber, gli arrampicatori, che hanno lo stesso problema, nel senso che loro si arrampicano in verticale, ma se un soffitto cascano e quindi possono morire di nuovo, e per questo al contrario c'è il parasole, quello che si chiama il floater, con l'ombrello per poter planare e non morire di danno da caduta. A completare ci sono anche il costruttore, che piazza delle tavelle per terra, 12 tavelle, per cercare di andare in diagonale alta e quindi costruire quelli che sono i ponti, cosa fondamentale, e tra l'altro con un suono per dirti quando sta per finire l'animazione, in modo che tu puoi usare il tempismo giusto per continuare a costruire e fare dei ponti sempre più lunghi. E poi il bomber, quindi la possibilità di far esplodere i personaggi al momento giusto con il timer che fa 5 4 3 2 1, e poi il mitico oh no che sentirete tra poco anche. Oh no!
Io infatti usavo spesso, poi non so se l'avete detto, magari mi è sfuggito, ma c'era anche quello che stoppava gli altri, la carovana di Lemmings, perché finché uno non aveva finito i lavori, insomma, di scavo, fermava i Lemmings magari in un piccolo circuito, almeno è quello che facevo io, poi il malcapitato che aveva salvato tutti gli altri veniva sacrificato per il bene comune.
Tenevamo proprio per ultimo questa figura del blocker, perché è forse quella più tragicomica, quella più importante da un certo punto di vista, perché come dicevi permette di ragionare a mente lucida, perché senza avere tutti questi lemmings che rischiano di morire in vari modi, con quelli li blocchi in un punto lasciando pochi a fare, anche perché lemmings gioca molto sul tempismo. Il costruttore, una volta che ha messo 12 scalini, tra l'altro non lo fa immediatamente, ha il suo tempo, e quindi mentre lui mette gli scalini i lemmings comunque possono salire gli scalini e cadere perché non ha ancora finito di arrivare al punto giusto. Il blocker è fondamentale, però come hai detto è tragicomico perché aiuta, fa perdere un po' di tempo, però d'altra parte una volta il blocker non si può sbloccare e quindi deve essere fatto esplodere, quindi questa figura un po' epica, triste, epica di questo gioco. L'esplosione
è la vittima sacrificata,
esatto, però può essere a suo modo anche utile. Infatti col fatto che questo gioco può essere completato e gli schemi possono essere risolti in varie maniere, ci sono delle volte in cui usare un'esplosione piuttosto che uno scavo, un piccone, un'azione di pugno per scavare in una certa direzione, o magari in mancanza proprio di queste abilità, perché le abbiamo concluse e terminate, il fatto di usare la bomba nel tempo giusto può aprire effettivamente parti della mappa che possono portare avanti i Lemmings. Quindi c'è anche questa decisione, questa strategia da prendere, e anche questa costa, perché per passare al livello successivo, noi una volta che avremo creato la strada per i Lemmings, però dovremo stare anche attenti nel salvarne abbastanza, perché all'inizio del livello ci verrà detto quanta percentuale dovremo salvarne per poter completare giustamente il livello.
Questo a voi non vi ha mai messo ansia, nel senso vi metteva, no, nella condizione di pensare bene a quanti poterne sacrificare per salvarne il più possibile per finire il livello, perché sennò bisognava ricominciarlo da capo. A me metteva ansia, un'ansia terribile.
Sì, perché proprio è una quota da raggiungere che in alcuni livelli è bella tosta, perché se ci pensate ci sono sì 120 livelli diversi divisi poi in 4 difficoltà, quindi 30 più 30 più 30 più 30. Alcuni stage sono ripetuti e la quota si alza sempre di più, quindi magari la soluzione che avevi fatto ad un certo punto nella versione successiva non va più bene perché ne hai sacrificati troppi, oppure ti vengono date meno armi a disposizione, meno abilità, perché sono contate, appunto non ne hai infinite. In alcuni schemi ce le hai infinite, ma ovviamente non in tutte.
E questa è proprio la base di praticamente tutti gli strategici vecchio stile, che ti davano appunto le risorse limitate con cui dovevi cavartela, insomma, con quello che avevi, senza la possibilità di craftare qualsiasi cosa, così rendere un loop infinito di possibilità. Qui le possibilità erano poche e dovevi stare anche veloce, col tempismo giusto, per appunto poter andare avanti nei livelli.
È interessante perché poi queste meccaniche molto semplici, queste azioni che puoi fare, che sono solamente 8, interagiscono tra di loro. Come diceva Yuga prima, se scavo troppo, poi i lemming che finiscono lì dentro possono morire di danno da caduta, oppure posso, che ne so, fare dei ponti molto alti che a quel punto possono essere dei trampolini per potersi suicidare nel gioco. È molto particolare perché le abilità tu puoi assegnarne anche più di una per personaggio. Ad esempio un climber, quindi una persona che si arrampica, gli posso dare l'ombrello, poi posso farlo scavare un po' più avanti. L'unico è il blocker, che dopo che l'hai bloccato puoi farlo solo esplodere, non puoi farlo tornare a muovere. Quindi vedete come ci sono tante abilità diverse, tante situazioni diverse, e poi dal punto di vista ambientale tanti segreti anche da scovare, perché ci sono dei livelli, quando cominciano ad essere un po' più difficili, dove c'è una strada che dici passo di là, e poi vai lì e improvvisamente ti cade qualcosa in testa e perdi parte dei lemming. È un lavoro anche di improvvisazione, secondo me, parecchio.
Sì.
Perché ti viene l'idea, magari sbagli il tempismo e anziché bloccare il secondo, blocchi il terzo lemming.
Sì, e due li
e quindi
hai
poi
terzi.
Devi gestire i primi due e dici come li gestisco. Magari uno gli faccio perdere tempo costruendo un ponte a caso che almeno non va avanti e poi torna indietro, perché non puoi rallentarli, no? L'unica maniera è o gli fai scavare sul posto oppure gli fai costruire qualcosa.
E oppure lo mandavi più avanti per bloccare quando il blocker sarebbe stato sacrificato, per poi magari non farli cadere, perché comunque anche il level design ci si metteva che sì, potevi scavare un tunnel magari in un punto, ma dovevi mettere qualcuno che li fermasse, perché altrimenti chi passava oltre, o quelli che magari avevano già fatto il livello in larghezza e quindi tornavano indietro, sarebbero invece andati oltre e sarebbero morti. Quindi c'era anche da calcolare la variabile della e la fattibilità degli scavi che uno aveva fatto.
La cosa interessante è che vedo tutte le cose che abbiamo detto e che avete appena detto sui vari approcci che si possono avere, si possono applicare per finire i livelli, e dal punto di vista della longevità, perché una volta finito il gioco, finiti i livelli, ti dà in un certo senso la voglia di riprovare a farlo con più consapevolezza, quindi sapendo già, avendo più esperienza, provando a trovare nuovi espedienti, nuovi escamotage, nuovi modi per raggiungere il più velocemente possibile e salvando più lemmings possibili. Dà effettivamente la voglia di riprovarci, anche no a volte, perché sei talmente esasperato che una volta che l'hai finito dici no basta, non lo voglio più rivedere, vado a quello dopo che almeno cambio.
Anzi, io se poi arrivavo a un livello che ne avevo salvati pochi o il numero giusto per proseguire, anche se dicevo ma sì lo rifaccio, magari faccio una percentuale più alta, dicevo no, ok, ormai l'ho fatto, basta, tengo quella.
Accettiamo il 18 politico,
no? Esatto. del 18 all'esame dell'università.
Esatto, proprio il 18 politico che ci sta.
Sì.
E una cosa interessante secondo me, e io mi ricordo la frustrazione che avevo, in alcuni livelli c'è un layer praticamente sopra lo schema con delle frecce. Non so se ti ricordi, ci sono diversi livelli che hanno questa cosa, cioè il fatto che hai delle zone che sono con delle frecce sopra, un overlay di frecce, dove puoi scavare solamente in quella direzione.
Ah, ok.
E quindi tu, se vuoi veramente scavare, devi fare tutto il giro e scavare da destra verso sinistra, ad esempio, se devi andare verso destra, quindi tornando indietro. È una situazione molto interessante, perché semplicemente bloccando, diciamo, togliendo un'abilità, in quel caso la possibilità di scavare in una direzione, vai a complicare il livello in maniera incredibile. A proposito di incredibile, mi viene proprio Incredible Machine, il fatto che c'è un elemento di domino qua dentro, il fatto che tu fai una strada e alla fine vedi tutto il percorso che i lemming devono seguire, ma la soddisfazione di arrivare a creare la strada, alzare al massimo l'uscita e vederli che poi vanno tutti con un certo ritmo dietro a creare questo serpentone, insomma, che poi va a incanalarsi verso l'uscita, secondo me è la soddisfazione più grande, no?
Sì, assolutamente, anche perché poi sembra un escamotage banale, ma in realtà per quelli che sono, non so se li possiamo definire i giocatori quelli duri, no? Gli hardcore gamer, è proprio quello il confine, insomma, tra l'apprezzare un semplice gioco o innamorarsene follemente, per cui dare questi obblighi, questi comandamenti di giocabilità, secondo me è stata una genialata proprio per far sì che la fanbase si affezionasse sempre di più al brand.
Salvo poi che, se veramente proprio non ce la fai, clicchi quel tastino con la bomba atomica sì. E salta tutto per aria. Qui c'è anche
fai un 48.
Esatto, c'è una cosa bellissima secondo me qua dentro, perché abbiamo parlato prima del fatto che il gioco va a 30 fps, quindi è stato portato un po' ovunque, ma qui è stata complicata apposta la situazione, perché quando c'è l'esplosione di uno dei personaggi con questa modalità, le particelle che vengono fuori non hanno un colore solo, ma hanno tutti i colori contemporaneamente. Quindi nel momento in cui tu fai esplodere lo schermo pieno di gente, soprattutto quando vai a accumularli magari nella stessa zona, il gioco rallenta incredibilmente, però vedi pian pianino tutti quanti che esplodono con questo suono che è molto preciso, accurato e secondo me appuntino, insomma, che ci sta, non stufa mai, e hai un'animazione rallentata, ma è più bella rallentata, e tra l'altro accelera, perché man mano ovviamente i lemming cominciano a sparire e hai quello stesso effetto che c'è su Space Invaders, dove per una ragione tecnica il gioco accelera sempre di più perché c'è meno roba a schermo.
Che poi, correggetemi se sbaglio, ma quell'esplosione lì, che poi tra le altre cose è iconica, che rallentata, no? Che aumenta anche un po' il pathos della scena, del momento, sono ancora di più valorizzate dal fatto che, se non sbaglio, a parte i layer delle montagne eccetera eccetera, è tutto su sfondo nero, quindi tutte queste particelle che esplodono e poi scendono e si allargano risaltano molto di più all'occhio che su uno sfondo colorato. Invece, se non sbaglio, la maggior parte dei livelli sono neri, se non tutti.
Sì, sono neri, blu scuri, insomma, comunque un colore che sembra veramente un fuoco d'artificio alla fine come contrasto.
Esatto.
Sì, anche se ricordiamo sempre che invece è in realtà molto cruento, cioè non sono fatti di biscotti e Smarties e M&M's, quindi
un po', stiamo parlando di una popolazione che viene fatta morire in tragico,
esatto,
modo.
Mi ricorda un po' sempre questa cosa, non so se sia sempre inglese questa mania, questo sadismo, anche i giocattoli, gli sbullonati, quello dove anche le pubblicità, divertiti a spaccare i giocattoli, farli,
sì,
torturarli.
Li adoravo, tra le altre cose.
Anche qua il fatto di renderli però colorati, pucciosi, anche micro, ti ci fa affezionare, anche se gli fai le peggio cose. In un certo senso ci tieni poi a salvarli, però non è così mal, nel senso, non è così male poi vedere anche cosa fanno. L'hanno reso divertente, una cosa cruentissima. Non posso definirlo abbastanza britannico, cioè, come questo gioco.
Hanno sdoganato praticamente la crudeltà nei videogiochi.
E senza usare, non c'era ancora il rating, non c'era ancora il sangue.
No, assolutamente.
Ma altro, poi, ovviamente, altro che Mortal Kombat.
No. E poi dopo l'hanno portato, cioè ce l'avevano loro già nel sangue, perché, ripeto, se vi ricordate, no, il primo GTA, che dall'alto si vedevano chiazze di sangue quando investivi la gente, cioè era proprio i loro geni erano questi, volevano fare dei giochi in cui ci fosse del sangue e le morti cruente, ecco, l'hanno sempre voluto fare e ci sono riusciti alla grande, poi anche con Grand Theft Auto, Red Dead Redemption e quant'altro, insomma.
Tra l'altro poi in Grand Theft Auto ci sono diverse citazioni a Lemming stesso, sia con passanti che attraversano la strada completamente a caso, sia con alcune situazioni in cui, se non mi ricordo male, c'è anche proprio un NPC che è con i capelli verdi e vestito di blu, quindi diciamo che DMA continuerà questo autocitazionismo nel corso del tempo.
Beh, giustamente, un po' se lo merita, glielo possiamo permettere di farlo, dai.
Questo era Lemmings, un gioco fondamentale per il mondo dei videogiochi a suo modo. È molto interessante che un gioco dalla premessa così semplice abbia generato e abbia aiutato così tanto un genere ad espandersi e a diventare sempre più nel cuore dei videogiocatori. Io ho deciso di dargli 8 abilità su 10, come le 8 abilità che sono a disposizione in questo gioco. È un gioco che, come detto, mi ha in realtà portato dalla parte opposta del mondo strategico, ma per tante cose che abbiamo detto: la scanzonatura, il divertimento, il non prendersi troppo sul serio, le esplosioni, un po' questo sadismo, un po' questa azione che c'è e che ho rivisto in molti altri giochi che prendono appunto ispirazione da questo Lemmings. Le ore interminabili comunque le ho passate con questo gioco, tentando in tutti i modi di farcela, e forse ero arrivato al punto in cui mi divertivo di più a vedere i modi più disparati invece per non finire il livello, per fare più danni possibili, per distruggere tutto quello che si poteva, anche i Lemmings stessi, cosa che poi abbiamo portato avanti. Io mi ricordo ancora con Max Payne, dove perdevamo ore, l'abbiamo detto anche nell'episodio dedicato, ore a vedere con le meccaniche del ragdoll dei personaggi come fare l'esplosione migliore, il colpo di fino, il bullet time al tempo giusto. Questo è un gioco che ti permette di fare questo anche al di fuori dello scopo del gioco. Abbiamo detto sì, c'è il timer, ma sono comunque timer molto brevi. E quindi ti dà una rigiocabilità pressoché infinita per divertirti. A un certo punto tu l'hai finito e puoi comunque rigiocarci per sbizzarrirti, e in un certo senso a suo modo è una libertà che poi anche la stessa DMA, che diventerà Rockstar, mette poi nei suoi open world. Puoi fare davvero di tutto, e mi piace pensare che da Lemmings sia partito tutto questo. E tu invece, Custode, cosa ne pensi?
Allora, io gli do un bel 9, se vogliamo dargli 9 punti abilità, ma c'è un ma. 9 perché, appunto, come dicevamo prima, è stato ed è tuttora un inizio, cioè da qui hanno preso spunto tanti altri giochi. Non è un gioco che ha tratto ispirazione, ma ha creato ispirazione negli altri e nel corso dei decenni. Poi la giocabilità è eccezionale, il level design è sopraffine, non possiamo assolutamente non renderci conto di come con pochissimi comandi si sia creato un mondo di possibilità infinite per il giocatore che ne usufruisce. È una questione proprio di intelligenza, secondo me, cioè serve anche un certo istinto per fare le scelte giuste al momento giusto. Il ma che appunto non mi fa dare un voto ancora maggiore è la frustrazione, che purtroppo per chi come me lo ha scoperto in età molto giovane, molto quindi adolescenziale o preadolescenziale, ecco, io sono stato un po' vittima di questa frustrazione pesante, perché alcuni livelli ho dovuto assolutamente o chiedere aiuto o fargli alla meno peggio, non andando a raggiungere quella cifra di salvataggio dei Lemmings che uno si impone, magari dicendo ah, più di questi non ne posso sacrificare. Invece no, arrivavo appunto, come dicevamo prima, al 18 accademico e bon, andava. Non si può non pensare alla musica, non si può non pensare alla facilità con cui il gioco ci fa praticamente addentrare all'interno di 120 livelli. Niente, direi che vi ripasso la parola per il voto che può cambiare tutto.
E chiudo io quindi con il mio 9 e mezzo. Diamo un 9 e mezzo francobolli, e c'è un motivo particolare, perché è una storia molto interessante. Questo è un gioco che ha un voto molto alto per me, perché ho una esperienza personale molto bella, è uno dei giochi che mi ha fatto appassionare al controllo indiretto nei videogiochi, quindi il fatto che puoi assegnare delle cose e vedi quello che succede. Io sono un appassionato, come sapete, di City Builder, in cui tu fai SimCity, dove crei delle zone e poi vedi costruire, no? Sono tutti controlli indiretti, e lo scopro anche poi con gli RTS, lo scopro con i gestionali, lo scopro con i puzzle game come questo, strategici e tanto altro. Il motivo del francobollo è perché questo è anche un gioco che è un tesoro nazionale per la stessa DMA, per la Scozia e per il Regno Unito in generale, perché è uno dei pochi a avere il proprio francobollo, insieme a Sensible Soccer, a Worms, a titoli che vengono proprio fuori da questo panorama. C'è anche Lemmings con un titolo ad essere un francobollo ufficiale della Royal Mail. Quindi vedere come il videogioco sia uscito dal videogioco e finito nella vita reale con qualcosa di tributo è molto bello, ecco, l'ho trovato molto interessante. La musica, il resto l'avete detto voi, giocabilità, musica, anche frustrazione, sfida, cioè, questo gioco ha veramente tutto. Il fatto anche che sia due player è molto molto bello. Tra l'altro non abbiamo citato il fatto che ci sono pacchetti di espansione, c'è Oh No More Lemming che aggiunge altri 100 livelli, ci sono i seguiti con Tribes che andrà a sviluppare quelle che sono le meccaniche. Già solo per farvi un accenno, poi magari dedicheremo un episodio più avanti, Lemmings 2 ha 51 abilità diverse, quindi le 8 iniziali vengono espanse in maniera molto molto ampia con quelle che sono le tribù che saranno protagoniste del secondo titolo. Però si vede come questo sia seminale sotto tanti aspetti, sia per il franchise sia perché poi ispira tutta una serie di altre cose. Non ci sarebbe Grand Theft Auto senza Lemmings, non ci sarebbe probabilmente Worms, non ci sarebbe tantissimi giochi che prendono ispirazione da questo.
Mi permetto di aggiungere un paio di cose. Una di queste è appunto l'uscita di Lemmings dalle classiche meccaniche appunto dello strategico, per finire su PlayStation 1 nel 96 come un platform davvero ben fatto, disegnato benissimo, che poi tra le altre cose è il seguito di Flink che uscì su Sega CD. E per questi 40 livelli ritrovarsi le meccaniche sviluppate dalla saga di Lemmings ma all'interno di un adventure platform in 2D è stata veramente una genialata. Il gioco riprende tantissimo dalla saga principale e merita veramente la vostra attenzione. Se non lo conoscevate, adesso lo conoscete, quindi recuperatelo. E l'ultima cosa che mi permetto, ragazzi, poi chiudiamo pure. Ho ritrovato molto, molto feelings con quello che mi ha trasmesso Lemmings su un gioco che uscì su GameCube e che poi anche lì ne è andata una saga, perché siamo già al terzo capitolo, che è Pikmin. Sì, è diverso, ma la questione di avere questi omini che invece di sacrificare dobbiamo comunque sia aiutare per andare poi noi a tornare sul nostro pianeta, l'ho ritrovato molto utile, con tutti i Pikmin che hanno determinati poteri e che ci permettono di fare cose diverse, e anche lì l'ansia del tempo, perché appunto il gioco è scandito da ore, dai giorni che trascorrono. Ecco, mi ha fatto tremare un po' le mani e le gambe, come appunto faceva Lemmings a suo tempo.
Io chiuderei con una piccola parentesi, che questa scuola di Dundee che ha creato tanti giochi, tra cui questo miliare, non poteva non avere la propria statua. Infatti a Dundee c'è una statua che raffigura i nostri cari Lemmings, a dimostrazione dell'importanza e del grande successo che ha avuto questo grande gioco. E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che ogni episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, come la libertà che viene data in Lemmings e in tutti i suoi seguiti, potete farlo anche con il podcast dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Andando sul nostro archivio, seguendo il link a enciclopediadevideogiochi.it, avrete accesso a tutti gli episodi, alla lista di tutti gli episodi, e potete personalizzarvela in base alle vostre esigenze, in base all'anno, in base al tipo, in base al numero dei giochi, le varie saghe che abbiamo trattato fin qui in queste stagioni. Potete anche ordinarveli per sentirveli tutti di un fiato. Anche in questo caso noi vi diamo una possibilità di ascoltarlo come più volete, come aprire un libro partendo da una qualsiasi pagina, non è obbligatorio partire dalla prima, quindi un qualsiasi approccio è utile per l'enciclopedia, perché alla fine ogni episodio è a sé stante.
Stavo giusto citando, adesso che mi hai parlato dell'archivio, un commento che ci ha lasciato Riccardo relativamente, perché lui è un nuovo ascoltatore, ascolta proprio gli ultimissimi episodi e li sta ascoltando in ordine inverso, quindi pian pianino va sempre più indietro, e sta trovando molto interessante anche questo approccio. Noi abbiamo costruito gli episodi in modo che fossero senza tempo, in un certo senso uno se li ascolta nell'ordine che vuole, cerchiamo di, diciamo che c'è una linea temporale dall'episodio 1 in avanti, semplicemente perché ci sono alcuni giochi propedeutici per parlare di saghe successive, quando ci sono giochi che sono uno dietro l'altro, ma anche giochi che ispirano altre cose. Lemmings ad esempio secondo me ci stava per poi parlare di Grand Theft Auto, quando ne parleremo più avanti, dove possiamo fare un callback a questo titolo. Però è bello perché l'enciclopedia si arricchisce una pagina alla volta, ogni puntata cerchiamo di buttarci dentro nuovi elementi, nuove nozioni che impariamo noi, perché non siamo l'enciclopedia ma noi la stiamo scrivendo, e quindi ringraziamo chi ha aiutato a scriverla con noi. Quindi grazie Custode, Davide sei stato preziosissimo per questo episodio, ce l'abbiamo fatta, grazie ancora.
Grazie a voi di avermi invitato e soprattutto grazie a voi del lavoro che state facendo, perché io nel mio piccolo vi ascolto, e nella fattispecie avere una tecnologia nuova come quella del podcast a disposizione di noi romantici retro gamers, che ci permette di ampliare quelle che sono le conoscenze, perché anche qui sembra che sia un mondo finito perché il retro gaming è una cosa vecchia, in realtà grazie anche a gente come voi si può scoprire ogni volta nomi, fatti e aneddoti nuovi. Quindi grazie a voi e a tutta la famiglia di Enciclopedia di Videogiochi che ha dato modo e supporto di arrivare fin qua.
E potete trovare tutti i link per seguire il Custode e Davide ovviamente nella descrizione di questo episodio. Noi ti ringraziamo ancora per aver fatto, parte di questo episodio, e a noi ascoltatori ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono il Custode.
Namaste and be brave.
Breve, ma niente.